È bello vedere come lo Spirito di Dio passa di testimone in testimone, grazie anche a dei rapporti belli di profondo legame, come quello tra Eliseo e il suo maestro Elia. E molto spesso succede nella storia che lo Spirito di Dio continua e si diffonde e passa attraverso i discepoli fedeli. Quante volte, ad esempio, realtà come Cluny sono continuate perché gli abati erano tutti santi per varie generazioni. E allora c'è questo passaggio, no? Attraverso la storia di una persona che ha risposto con la sua libertà a questo spirito, lo ha accolto, lo ha come rigenerato nel senso del suo cuore e lo passa anche a chi, suo discepolo, è entrato in questa storia. Pensate non solo allora, ma anche più recenti, a Don Bosco, poi Rua, il suo discepolo, ormai è già beato anche lui. Poi, vabbè, potremmo andare avanti e questo ci fa capire come la testimonianza di Dio, ma già dall'inizio ha scelto di incarnarsi, quindi non è semplicemente un'idea, una teoria, ma si incarna e passa attraverso la storia, la vita, la libertà, anche le fragilità, dopo ci si rialza dell'uomo, della sua carne. E questo è la scelta di Dio, non è un qualcosa di assolutamente astratto, ma è un qualcosa di estremamente concreto e storico che ama l'umanità e passa attraverso l'uomo. Oggi però voglio soprattutto soffermarmi sul brano di Vangelo perché qui siamo al cuore, no? Di quello che è un po' lo stile e la maturità di fede di una persona. Cioè Gesù ci mette in guardia e dice: state attenti a non fare le cose per essere visti davanti agli uomini, per essere ammirati da loro, cercate di non essere come quelli che fanno l'elemosina, che ipocriti, che cosa fanno? Lo fanno per essere lodati dalla gente e così anche non sfiguratevi se state digiunando, cioè far vedere, no? Far vedere qualcosa, farla vedere, di là che hai già perso il tuo merito, dice Sant'Agostino, ma secondo me non l'hai neanche avuto, cioè non hai neanche avuto la possibilità, semplicemente hai cercato qualcosa di sbagliato. Quindi non c'è neanche da dire che hai perso il tuo merito. Perché questo? Io lo vorrei vedere in un'ottica positiva. E intanto vi dico, se voi cercate di fare le cose, come le ascoltate qui, no? Bene, adesso Gesù mi ha detto che devo fare le cose non perché voglio farmi vedere, non perché, insomma, non perché c'è un secondo fine. Anche al di là del farvi vedere ci potrebbe essere il bisogno che ho io, insomma, di sentirmi un po' al centro, di essere quello che coordina, quello che riceve anche appunto la stima, la lode della gente, oppure io ho proprio bisogno io per un bisogno mio. E quindi chiaramente entro in una prospettiva diversa. Bene, in questa prospettiva provateci. Io vi dico già che non ci riuscirete. Ma perché non è così che si fa? Cioè non è che io adesso mi devo mettere qui e devo cercare di agire nel modo più puro che posso. Nel momento in cui io sono lì che ci penso e cerco di togliere questo fine che non è proprio puro, oppure questo attaccamento anche al ritorno, eccetera, sono già fuori, ho già perso la partita. Cioè se l'affrontiamo in questo modo non ci arriveremo mai. L'unico modo, che è poi anche quello che ci fa capire l'essenza dell'umiltà, l'unico modo è avere qualcuno che ami. E se lo ami, sei talmente pieno di lui che non ci pensi. Fai le cose esclusivamente per la persona che ami. Cioè l'umiltà, quando ce l'hai, non sai d'averla. Non ci pensi all'umiltà quando ce l'hai. Non è che tu ti metti lì e dici adesso devo fare così perché è più umile. Capite anche voi? Hai già perso l'umiltà. L'umiltà è una di quelle virtù che proprio nel momento in cui tu la pensi l'hai già persa. E allora come si fa a viverla se non riempiendo il proprio cuore di qualcuno? E nel momento in cui quel qualcuno diventa così importante, così decisivo nella tua vita, tutto il resto non ci pensi più. E senza accorgertene fai le cose in modo libero, autentico e vero. E quando la Giovanna di Chantal pregava, e c'erano dei momenti in cui gli veniva da pensare in quel momento lì, oggi non c'è male, sto anche, riesco a stare raccolta meglio, riesco, ecco, aveva già perso Gesù, diceva lei, mi accorgevo che avevo già perso Gesù. E perché la preghiera anche è così, c'è del momento in cui tu sei preso da Gesù e preghi per Lui, non ci pensi come stai pregando, non ci pensi come stai pregando, semplicemente sei con Lui. E visto che noi siamo fatti per questo, siamo fatti e costruiti per la relazione e per una relazione d'amore, senza questa ci mancherà sempre qualcosa. È evidente che qui troviamo un cuore, l'anima del nostro agire. E badate bene che questo lo si può estendere un po' a tutto quello che è il vivere religioso e spirituale, perché fai la carità, ti impegni in un servizio, fai un'altra cosa, qualsiasi servizio, la catechesi, e anche lì è facile. È facile che si inserisca qualcosa che... E allora cosa succede? Succede che ti lamenti, succede che siamo sempre solo noi e siamo pochi. Cioè sono tutte cose che umanamente le capiamo tutti, vorrei anche vedere, ma che però ci indicano una cosa, che in quel momento lì o in generale non sei ancora libero. Non vivi ancora per Lui ogni cosa. E penso che sia decisivo arrivare a questa maturità, non ci si arriva subito, ve lo dico subito, San Giovanni della Croce dice che fai un atto d'amore puro una volta all'anno, quindi il discorso è provare a lavorare e vedere di riempire il proprio cuore di Cristo, perché questo è il segreto, perché allora ti accorgi che quando anche sei con le persone, è solo la persona. Invece sta lì a pensare questo, quello, adesso ha detto, adesso cosa dico perché è meglio. C'è la persona, acquisti quella semplicità che ti dà l'immediatezza di un rapporto e un'autenticità che conquista, le persone così conquistano. Le altre, a volte anche stancano, però il discorso è riuscire a entrare in questa semplicità di sguardo, di relazione e di incontro. Ecco, allora nel momento in cui non ci pensi più riuscirai a vivere questo, perché hai il cuore pieno di qualcosa. E perché questi qui invece perché non hanno il cuore ancora pieno. Quando non hai il cuore pieno hai bisogno, e umanamente lo psicologo ti direbbe hai bisogno, devi compensare certi tuoi bisogni, non preoccuparti, eccetera. Però digliela tutta, hai ancora tanto vuoto, impegnati a riempirlo quel cuore, impegnati a far entrare quella persona che poi ti fa entrare con sé tutte le altre persone in un modo nuovo, e allora ti accorgi che questi bisogni calano, e come si calano, e ti ritrovi estremamente semplice, estremamente libero. E ami, allora eviti tutte quelle illusioni della vita spirituale, sapete quanti manuali sono stati scritti, dove pensi di essere e invece ti illudi di essere. A volte vedo in parrocchia delle persone, non so, vengono qui, pregano tanto, poi quella là la critico, quell'altra là non va bene, cioè quella... Capite anche voi, no? È un po' la stessa cosa. Vieni e riempi il tuo cuore di Lui, allora vedrai anche quelle persone con cui hai fatto fatica in un modo diverso, e tutto contribuirà, perché finché non abbiamo questo spirito togliamo qualcosa alla nostra gioia, è inevitabile, come quello che nutre rancori e si auto esclude dall'essere e dal poter essere veramente pienamente felice. E allora concludo solo con un pensiero: se due si sposano perché vogliono insieme arrivare a questo sguardo, a questo volto e a questo incontro. Sanno che l'uno per l'altro possono essere quel braccio nel momento in cui si è stanchi, dove ci si può appoggiare, sono quell'occasione nella quale ci si può arricchire perché ti dà un punto di vista nuovo, uno stimolo nuovo che ti fa rialzare con coraggio e soprattutto ti custodisce, ti fa già sperimentare nella relazione cosa voglia dire nel concreto del quotidiano l'amore. Quindi è chiaro, ci si sposa per arrivare a Lui, cristianamente parlando. E tutto quello che riempie il vostro amore tutti i giorni diventa prolungamento del sacramento nella misura in cui lo vivete come un'opportunità per conoscerlo e per incontrarlo, a partire da quel meraviglioso frutto che è stata vostra figlia, che sono esperienze uniche. Io vado spesso dagli sposi e cerco di carpire quello che posso, perché io non ce l'ho questa esperienza. Le vocazioni si aiutano l'una con l'altra, quella di consacrazione di matrimonio, quello che ha l'una non ce l'ha l'altra. Allora la comunione tra le vocazioni arricchisce tantissimo e cerco anche di cogliere, no, quello che mi raccontano le madri, i padri, di esempio l'esperienza dell'avere un figlio oppure altri tipi di esperienze, e ti fanno capire davvero la bellezza di un cammino che anche nei momenti, immagino che in 25 anni ci sono stati anche dei momenti un po' faticosi, però anche lì fa sentire tutta la sua grazia e tutta la sua forza. Quindi concludo con una cosa semplice, che la dico sempre alle famiglie: guardate che non dovete andare a cercare una spiritualità chissà quale. A volte si vedono famiglie vanno a cercare dai benedettini, ce l'avete dentro, alla vostra vita matrimoniale, la vostra spiritualità. E porto quell'esempio di quando ero con delle famiglie, questa bambina mi viene in braccio, era molto affezionata, era piccolina, stavo facendo questo incontro con le famiglie, mi sale sulle ginocchia e io continuo a fare l'incontro. E a un certo punto diventa pesante, sempre più pesante, e dopo mi accorgo che si è addormentata. E io non sono più riuscito a pregare il Salmo 130 come lo pregavo prima, che dice, il Salmo 130, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, così è in me l'anima mia. Cioè, e allora ho detto a queste famiglie, ma vi rendete conto quante opportunità avete? Un bimbo che vi sia addormentato, voi l'avrete fatto chissà quante volte, per me era la prima volta, però vi rendete conto nella vita matrimoniale, se la sapete vivere, quante opportunità e occasioni avete di riconoscere una presenza, un amore? E non è solo vissuto a livello emozionale, va bene, ci emozioniamo, il nostro felice, è poco. Quello sguardo di fede che vi fa dare verità a quello che state vivendo.